Leggiamo insieme nell'Evangelo secondo Luca, al capitolo 11, dal verso 1. Gesù era stato in disparte a pregare. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a pregare come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli». Egli disse loro: «Quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, perdonaci i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo ogni nostro debitore, e non ci esporre alla tentazione». Stiamo comodi. C'è uno dei nostri canti che dice: Emmanuel, Dio con noi. È un canto che nelle nostre riunioni a volte cantiamo e che ci parla di questa realtà spirituale di un Dio che sta con noi. È un principio rivoluzionario che nell'Antico Testamento non c'era e che invece i credenti in questo nuovo tempo inaugurato dalla venuta del Signor Gesù hanno imparato e imparato ad approfondire. In realtà Dio vuole essere il nostro Padre, vuole essere Dio con noi. E questa preghiera ci ricorda questa lezione spirituale, concedendoci la grazia di imparare a pregare Dio come il nostro Padre, ad averlo tra di noi, ad averlo con noi. E appena Gesù si è ritirato tra loro, essi fanno la famosa domanda: Signore, insegnaci a pregare. È il nostro soggetto spirituale in questa riunione: Signore, insegnaci a pregare. Tutti vorremmo saper pregare, tutti desidereremmo pregare nel modo giusto, in quello positivo, in quello che ci fa avere e realizzare la grazia di Dio. E la domanda dei discepoli può essere benissimo la domanda di ciascuno di noi oggi: Signore, insegnaci a pregare. E la domanda che esce dalla bocca e dal cuore di chi sta chiedendo e non ottiene, è la domanda di chi sta aspettando una risposta che tarda, ma è anche la domanda di tante amiche e tanti amici che vorrebbero saper pregare e non sanno come si prega. Gesù così rispose a questa domanda, a questo anelito del cuore dell'uomo, insegnando un modello di preghiera su cui poi elaborare le preghiere personali che ognuno avrebbe fatto. Perché facciamo questa precisazione? Perché il libro storico della Chiesa primitiva, ovvero il libro degli Atti degli Apostoli, non mostra mai qualche apostolo, qualche santo della Chiesa primitiva ripetere a memoria la preghiera del Padre Nostro. È stato solo un modello a cui ispirarsi e a cui rifarsi nelle personali preghiere elaborate da ciascuno di noi davanti al Signore. Intanto chiariamo che Gesù diede questa preghiera e la insegnò dopo aver spiegato cosa non è la preghiera. E infatti l'Evangelista Matteo scrisse nel suo capitolo 6: «Quando pregate, non siate come gli ipocriti. Nel pregare, non usate troppe parole come fanno i pagani. Non fate dunque come loro». Così l'insegnamento di questa preghiera che il Signore ci ha trasmesso per ispirarci ad essa è un insegnamento che viene dopo e solo dopo aver spiegato cosa non è la preghiera. E poi abbiamo accennato che è una risposta. È la risposta a una domanda, quella dei discepoli che non sanno pregare e che chiedono: Signore, insegnaci a pregare. Vogliamo chiedere anche noi oggi: Signore, insegnaci a pregare. È un modello di preghiera che è articolato in due parti, tre domande rivolte a Dio, tre domande invece fatte per noi stessi. È importante la priorità: prima le domande fatte a Dio e poi le domande fatte per noi. La prima cosa che impariamo è: Signore, insegnaci a pregare, è una preghiera esaudita invocando giustamente Dio. Voi chiedete e non avete, è scritto nella Bibbia, perché chiedete male. Invocare giustamente Dio vuol dire prima di tutto e soprattutto invocarlo come Padre. Padre nostro, insegnò Gesù a dire al suo popolo da allora in poi. È un'invocazione sconosciuta come singoli credenti nell'Antico Testamento. In realtà Padre nostro era espressione usata per indicare la ribellione dei credenti. Il profeta Isaia nel suo primo capitolo diceva: udite o cieli e tu terra, presto orecchio, perché il Signore parla. Ho nutrito dei figli, li ho allevati, ma essi si sono ribellati a me. E dunque il padre stava per chi correggeva i propri figli ribelli. Un'altra relazione di chiamare Dio come padre è quella della consolazione. Dì al settentrione dà e al mezzogiorno non trattenere, diceva il profeta, fa venire i miei figli da lontano e le mie figlie dall'estremità della terra. Dunque Dio voleva confortare, consolare il suo popolo e li dichiara figli e si presenta come padre. Ma il singolo credente nell'Antico Testamento non osava andare a Dio e parlare a Lui come al proprio padre personale. Invece Gesù ci ha insegnato a rivolgerci a Dio come padre, e per far capire che non si tratta di padri terreni, quindi esponenti religiosi, ha aggiunto di dire così: Padre nostro che sei nei cieli. Agostino, il vescovo di Ippona, negli anni che seguirono la prima chiesa, commentava l'espressione "che sei nei cieli" dicendo che era una protesta contro i sistemi filosofici sull'identità del nostro spirito con lo spirito di Dio. C'era a quel tempo una falsa dottrina che mescolava tutto e diceva che tutto è Dio, ma Agostino dice: qui sta parlando del Padre che è nel cielo. E Dio sia lodato per i nostri padri terreni, ma alcuni non ce l'hanno più. Dio sia lodato per i nostri padri terreni, ma alcuni sono stati abbandonati da essi. Invece abbiamo un Padre nel cielo che ci ama, che resterà con noi, che non ci abbandonerà e che non ci lascerà. Signore, insegnaci a pregare. È una preghiera esaudita nel domandare che il nome di Dio sia santificato. Infatti leggiamo: sia santificato il tuo nome, cioè sia reso santo, riverito, glorificato. Non possiamo avvicinarci a Dio come a persona e personaggio da trattare frivolmente, leggermente. È il nostro Padre, ed è vero, ma è il nostro Padre che è nei cieli. Ed è perciò che i cristiani pregano: sia santificato il tuo nome. Questo vuol dire riconoscerlo. Nell'Antico Testamento il Signore si fece conoscere da Mosè dicendogli: io sono colui che sono. E invece nel Nuovo Testamento Gesù spiegò: io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dati dal mondo. Dunque questo nome ci è stato partecipato e noi lo vogliamo usare. Padre nostro che sei nei cieli, la prima domanda da fare è: sia santificato il tuo nome, ovvero siano santificati i tuoi attributi, siano santificati i tuoi ordini, siano santificate le tue parole, sia santificato il tuo operare, e quindi sia accettato da tutti noi quello che tu stai facendo e quello che tu vuoi fare per ciascuno di noi. Ma questa preghiera, Signore, insegnaci a pregare, è anche una preghiera esaudita nel domandare che il regno di Dio venga. Infatti Gesù insegnò, dite così: venga il tuo regno. Ora Gesù stesso ha detto di Satana: ora viene il giudizio di questo mondo, ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo. E Gesù a rivelarci, a spiegarci, a indicarci che deve venire il regno e che questa nostra preghiera venga il tuo regno è importante, perché si deve realizzare in terra e nel cielo. Tanti anni fa ci fu un combattimento spirituale, Gesù morì, risuscitò, ma quando egli risuscitò e andò alla destra del Padre, la Bibbia e la Scrittura dicono in una maniera chiarissima che ha spogliato i principati e le potenze e ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. È un po' come se Gesù fosse andato lì dove il diavolo abitava e lo ha vinto, spogliandolo delle sue facoltà, dei suoi poteri principali e riducendolo in sottomissione a ogni cristiano che nel nome di Gesù osa pregare e dice: Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo regno. Gloria al Signore, venga il tuo regno. È anche preghiera che significa: sia annientato il falso culto che è sempre esistito e che esisterà sempre. L'apostolo Paolo scriveva contro a cristiani che entravano nei templi pagani e diceva che non dovevano partecipare a ciò che veniva fatto, perché quel che veniva fatto là era sacrificato ai demoni e non a Dio. E dunque venga il tuo regno vuol dire: Signore, poni fine a questi falsi culti. Purtroppo dobbiamo dire che questa preghiera ancora non ha avuto esaudimento appieno, e infatti i falsi culti abbondano e dureranno ancora persino dopo che Gesù andrà via con la sua chiesa e la porterà nel cielo a vivere per un tempo, mentre la terra conoscerà quel che la dottrina biblica, la teologia cristiana chiama la grande tribolazione. È scritto che avverrà la guarigione di un personaggio che noi conosciamo più comunemente come l'anticristo, e che per questa guarigione la gente adorerà Satana, che ha dato il potere a questo anticristo, che miracolosamente guarirà da un attentato. E il falso culto quindi sarà ancora una volta perpetuato. Ma Dio sia lodato, perché il vero culto alla fine sarà stabilito e ristabilito. E questo deve accadere in risposta a una preghiera. E la preghiera è: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, il tuo regno venga. Gloria al Signore. Il regno di Dio viene anche con quello che stiamo facendo adesso in questo momento, predicando il Vangelo. Gesù ha spiegato: e quando questo Evangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo, allora verrà la fine. Così un cristiano che prega venga il tuo regno, Padre, è anche un cristiano che non aspetta passivamente, ma che si adopera alla divulgazione dell'Evangelo in ogni modo e in ogni sistema e con ogni mezzo, affinché il regno di Dio venga e il Signore Gesù possa ritornare e ritornare dal cielo. Venga il tuo regno. Questa chiesa appartiene a un gruppo di chiese che hanno fatto dell'esperienza della Pentecoste un cardine della propria dottrina biblica, della propria dottrina cristiana. Ebbene, proprio la Pentecoste, il cosiddetto battesimo nello Spirito Santo, sperimentato da Maria, la mamma di Gesù, dagli apostoli e dalla Chiesa di ogni tempo vera e sincera, ha operato un acceleramento del regno di Dio. E infatti è scritto: avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che spanderò il mio spirito sopra ogni persona. Così, quando lo Spirito Santo è venuto a Pentecoste sulla Chiesa, un ulteriore passo avanti è stato fatto verso il ristabilimento del regno di Dio. E quando il cristiano dice venga il tuo regno, ricorda che Pentecoste è già un'esperienza, che gli ultimi giorni sono da allora iniziati e che un conto alla rovescia è in atto e ci avviamo a grandi passi verso la fine, udendo per fede già il rumore degli ultimi eventi che ci dicono che Gesù Cristo sta per tornare, per stabilire il suo regno di gloria, per porre fine a questa malvagità imperante e diffusa e stabilire la giustizia e l'equità fra le genti. Gloria al Signore. Signore, insegnaci a pregare. È una preghiera esaudita nel domandare che sia fatta la volontà di Dio. Infatti Gesù disse: quando pregate dite così: sia fatta la tua volontà anche in terra come è fatta in cielo. Quindi Gesù non si accontenta di una sua volontà fatta da tutti noi con pressappochismo. Gesù vuole che venga fatta in una maniera completa, duratura. Deve essere fatta in terra come è fatta nei cieli, e nei cieli la volontà di Dio viene fatta appieno e completamente. Dio sia lodato perché Egli ci concede di fare la sua volontà. Diceva il salmista nella Bibbia: benedite il Signore voi suoi angeli, potenti e forti, che fate ciò che Egli dice e ubbidite alla voce della sua parola. Benedite il Signore voi tutti gli eserciti suoi, che siete suoi ministri e fate ciò che Egli gradisce. Gesù ci ha insegnato: pregate così, sia fatta la tua volontà anche in terra come è fatta in cielo. E in cielo è fatta completamente, perfettamente, in cielo è fatta integralmente come Dio l'ha stabilita. Allora noi vogliamo pregare: Signore, vogliamo fare la tua volontà. Come vogliamo fare questa volontà di Dio? Così come è fatta nei cieli. Gloria al Signore. Ma c'è ancora una cosa che Gesù ci ha insegnato, ed è: Signore, insegnaci a pregare. È una preghiera esaudita nel domandare il pane quotidiano. Dacci oggi, disse Gesù, di dire il nostro pane quotidiano. Altri traducono: dacci oggi il nostro pane necessario. Altri ancora: dacci oggi il nostro pane sufficiente, cioè il necessario per sostentarci. C'è un personaggio biblico di cui parla il libro dei Proverbi che non chiedeva al Signore molto, ma chiedeva il giusto, affinché avendo troppo non si dimenticasse di Dio e avendo poco non si ribellasse a Dio. Perché Dio non ha scelto di darci tutto e subito e poi mettere da parte le provviste, per così dire? Perché il Signore vuole farci dipendere da Lui attraverso la fede. Come ogni giorno mandava la manna dal cielo nel deserto, Lui giorno per giorno ha cura di noi. Vogliamo restare sereni, non vogliamo farci prendere dall'ansietà, ansietà che Gesù spiegò non è capace di aggiungere neppure mezzo metro, neppure un cubito alla nostra altezza, ansietà che non è capace di farci avere nulla di più che gli uccelli del cielo e i gigli della campagna. Colui che provvede a loro, spiegò il Maestro Gesù, provvederà anche a noi. E quando preghiamo, vogliamo pregare con questa attitudine: Signore, dacci oggi il nostro pane quotidiano. È un cibo terreno o spirituale? La risposta è ovvia: tutte e due. Dio provvede al nostro cibo spirituale, Dio provvede anche al nostro cibo terreno. Gesù, vedendo che lo seguivano per i pani e i pesci, si preoccupò e disse a chi lo cercava, perché avevano visto questo miracolo e pensavano di aver trovato finalmente uno che li faceva mangiare e bere senza più lavorare: adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per quello invece che dura in vita eterna e che il figliuol dell'uomo, cioè lui stesso, vi darà. Lode al Signore. Ma colui che provvede il cibo spirituale, cioè quello che sfama le anime nostre, è anche colui che provvede il nostro cibo terreno. E chissà quante volte qualcuno ci ha fatto osservare che quel cibo l'aveva provveduto lui e non il Signore. Ma poniamoci qualche breve domanda. Uno, chi ha dato a colui che ha provveduto il cibo che mangiavamo la vita per lavorare? Chi gli ha dato le forze per guadagnarlo? Chi gli ha dato il necessario per addivenire a quella realtà? Dice la Bibbia, ogni buon dono, ogni buona donazione è da Dio. Sia lodato il Signore che provvede alle anime nostre. Sicuramente la preghiera insegnaci a pregare, e anche questo, chiedere il pane quotidiano. Ma Signore, insegnaci a pregare anche una preghiera esaudita nel domandare la remissione, il perdono dei nostri debiti. Gesù disse, dite così, rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. È importante che questa reciprocità ci sia. Come possiamo andare da Dio a chiedere che perdoni i nostri debiti, i nostri errori, i nostri peccati, se poi non siamo disposti a perdonare gli altri? Ma se noi perdoneremo agli altri, anche noi saremo perdonati. Gesù disse di dire perdonaci i nostri peccati perché anche noi perdoniamo ogni nostro debitore. Gloria al Signore. È importante che noi impariamo la strada del perdono, perché sarà quella strada che ci porterà nel cielo. Ma la domanda degli apostoli, dei discepoli, Signore, insegnaci a pregare, è anche una preghiera esaudita nel domandare di non essere esposti alla tentazione. Infatti Gesù disse di dire e non ci esporre alla tentazione. La parola ci ha due significati. Uno, come prova, soprattutto prova morale. L'altro, come diretta sollecitudine al peccato. Tutti ricordiamo che Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. E questa fu una prova morale che Gesù, grazie a Dio, superò brillantemente, lasciandoci un esempio. Se ha vinto lui, possiamo vincere pure noi. Oh, ma Gesù era Dio, perciò ha vinto. Gesù era ed è Dio, ma ha vinto per l'uso appropriato che ha fatto della parola di Dio. Infatti ha vinto citando le scritture e rispondendo alle tentazioni diaboliche. Sta scritto. È importante che noi preghiamo non ci esporre alla tentazione, perché il Signore ci aiuti a superare le prove morali e anche quella intrinseca, implicita tentazione che ci porta a sbagliare e a peccare. Signore è potente da preservarci da ogni caduta. Pietro era stato avvertito. Gesù gli aveva detto, Satana ha chiesto di vagliarti insieme agli altri come si vaglia il grano. Ma io ho pregato per te, notiamo. Satana aveva chiesto a Gesù di vagliare tutti gli apostoli, tutti quei discepoli, ma Gesù disse a Pietro, io ho pregato per te, perché vedeva lui in pericolo. Dio sia lodato per questo. Lungi dall'affermare che era il più debole, noi pensiamo invece di poter affermare che era quello in quel momento bisognoso, e perciò Gesù aveva pregato per lui. Il Signore ci aiuti ad appoggiarci sull'intercessione di Gesù per non essere esposti alla tentazione. E poi, ma liberaci dal maligno. Questo nome di Satana indica la sua natura malvagia, ma il Signore saprà tirarci fuori. E infine, Signore, insegnaci a pregare, è una preghiera esaudita nel domandare per il giusto motivo. Luca non riferisce quello che viene chiamato la dossologia di questa preghiera, la glorificazione di questa preghiera, ma l'Evangelista Matteo dice che Gesù aggiunse per terminare queste parole, perché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria in eterno. Amen. A te appartiene il regno. Dunque, allora sarà adempiuto appieno, quando verrà la fine, la realtà che ogni potere è stato dato in cielo e in terra a Gesù. Verrà il regno di Dio e tutto avrà una fine. E poi un altro motivo per cui dobbiamo pregare: a te appartiene il regno, a te appartiene la potenza. Quindi lui ha il potere di esaudire le preghiere e addirittura di fare infinitamente al di sopra di quel che noi chiediamo di poter avere. E inoltre pregare dicendo: a te appartengono regno, potenza e gloria in eterno. Cos'è questa gloria? È la natura dell'essenza di Dio. Io passerò con la mia gloria, disse Dio a Mosè, ti metterò in una buca del masso, ti coprirò con la mia mano finché io sia passato. Mosè non vide Dio, nessuno ha mai visto Dio, perché nessuno potrebbe sopravvivere, ma ha visto la gloria che circonda Dio e solo dal di dietro. Ecco perché ogni vero cristiano prega così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, il tuo regno venga, la tua volontà sia fatta in terra come è fatta nei cieli. Rimettici i nostri debiti, come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori, e ancora non ci esporre a tentazione, ma liberaci dal maligno, perché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria in eterno. Amen. E questo amen vuol dire così sia veramente. Qualcuno ha detto che amen è una preghiera espressa in una parola. Amen, Signore, così sia veramente. Amen, Signore, così sia veramente. Amen a che noi miglioriamo. Amen a che la nostra preghiera adesso ottenga risposta. Amen perché Dio sia innalzato e lodato per mezzo di noi e attraverso di noi. Signore, dissero quei discepoli, insegnaci a pregare. Una preghiera viene esaudita, spiegò Gesù, nel domandare a Dio come Padre, nel domandare che il nome di Dio sia santificato, nel domandare il regno, la volontà di Dio, il pane quotidiano, la remissione dei nostri debiti, errori, la non esposizione alla tentazione, nel domandare per il giusto motivo, perché a te appartengono regno, potenza e gloria in eterno. Amen. Alziamoci all'impiego.